Tre soldi con Tiki, Mare grosso, vento favorevole di Carla Fioravanti.
C'è un filo ben definito e che poi si ritrova anche nel mio lavoro. Io sono un artista, lavoro su sculture, installazioni monumentali e seguendo sempre questi valori che che ho ereditato da mio padre. Lavoro con materiali molto naturali. Ho lavorato con l'adobe, per esempio, che sarebbe blocchi di creta seccati al sole, e in tutti i paesi del mondo praticamente si è usufruito di questo mattone primitivo, e quindi quello, un prodotto assolutamente naturale, un tipo di architettura che si va perdendo. E ho fatto una grande scultura monumentale per appunto per mettere a fuoco di questa perdita, di questo valore. Adesso, in occasione del centenario di mio padre, sto lavorando col papiro, anche quello un prodotto naturale che ricorda gli anni che ho vissuto con mio padre durante le sue spedizioni della Ra e del Tigris. Ero una ragazza giovane e quindi più che il balsa per me è il papiro che vale.
In the desert there are no borders. Musa, Tuareg of the desert. Because my father said, I have borders, I have never seen one. Allora qualcosa in comune. E questa, io ho trovato questa fotografia e ho un incontro con i Tuareg, perché io cerco di trovare i veri che vivono in armonia con natura. E questo, the farmers, si vede, i Tuareg fa così, the fishermen, i suoi giovani, in intimate harmony with nature, sua famiglia. E così ha deciso, questa è una famiglia, voglio salvare io.
Nel 77 Tureyerdal organizza un'altra spedizione. Anche qui la sua intenzione è quella di dimostrare che l'oceano indiano era stato navigato all'epoca dei Sumeri. Con il Tigris attraversa il Mar Rosso e giunge fino alle coste dell'Etiopia, dove è costretto a rinunciare per causa della guerra. E la sua reazione è quella di sospendere il viaggio, dare fuoco alla barca, al Tigris, per dimostrare il suo rifiuto della violenza, di questa lotta inumana nel mondo nel 1978. La cosa straordinaria di queste tre missioni, di queste tre spedizioni, è l'idea che l'antichità non è stata un'epoca di isolamento in cui le culture si sono sviluppate autonomamente l'una dall'altra, ma che gli oceani erano stati attraversati anche prima dei vichinghi e dei viaggi degli europei, dei grandi viaggi degli europei.
It would take a great deal to tear me away from this paradise about Kolamikiri, Tureyerdal in the Explorer.
Sono passati 100 anni dalla nascita di Tureyerdal e a noi piace ricordarlo per la sua grande capacità di comunicare, per la sua generosità e il suo coraggio. Crediamo che ancora molto a lungo sarà un grande esempio di studioso e uomo d'azione, capace di guardare oltre gli orizzonti del conosciuto.
Lui è venuto, penso, nel 54-55, non so, e ha visto questo villaggio, se l'ha preso a cuore, si è innamorato, si dice, la gente dice così, vabbè, e ha iniziato a comprare, ed era il periodo che la gente dai paesini, dai villaggi andava via. Andava verso la città e allora le case, i terreni così, cercava di venderli, di darli via, insomma. E lui ha comprato e ha fatto tutto, ha restaurato e insomma la sua vita l'ha dedicata molto a questo luogo qua.
È arrivato in taxi da Lazio, lei e sua moglie, Ivonne, e hanno girato, rigirato, rigirato. Poi un bel giorno vede il mio papà che era venuto su e le dice: "Come si chiama lei?" E le dice: "Mario di nome." Ma quasi quasi io qua mi ci vorrei fermare, cioè, ma l'ha detto così, noi non pensavamo mai più che venisse qua, sinceramente. E ha detto: "Mi sono innamorato di Colamicchieri. Io ho girato tutto il mondo, però un posto così bello non l'ho mai trovato." E mio papà subito lì per lì diceva: "Ma sarà vero quello che è?" E difatti dopo 2 o 3 mesi, girato girato, arriva e dice: "Mi fermo a Colamicchieri." Sì. Mio papà dice: "Ma sarà giusto?" Sai, lo dicono un po' tanti, no? E quando è arrivato, beh, sai, la persona che vedevi, che era una persona proprio, non so come dire, alla buona, io non so come chiamare, alla buona. E di lì, guardi, non se lo credevamo, ma però poi abbiamo visto che era una persona veramente.
Ha scritto molti libri, nel suo giardino lì, ha fatto i suoi appunti di viaggio per le sue traversate, sempre in quel luogo lì. È comunque un personaggio che rimane nella storia. Solo che in Italia forse sono in pochi che se lo ricordano, cioè non è che ci si fa caso da noi, però a livello mondiale, Norvegia, Nord Europa, America lo conoscono come forse è nei libri, su, nel National Geographic, insomma, è famosissimo. E ha lasciato l'impronta. Adesso c'è la famiglia, le figlie, il figlio della prima moglie e le figlie della seconda moglie, su. Insomma, una bella storia lunga e continua a far storia.
Prima di tutto è arrivato le comodità che non c'era niente. Poi pian pianino lui ha comprato il palazzo là e 2 o 3 case nel borgo. Però le altre case erano tutte case di proprietari, quasi tutte, no? Poi 2 o 3 proprietari l'hanno vendute le case. Praticamente siamo ancora proprio di qua. Beh, io sono la più anziana ormai perché non c'è più nessuno degli. E poi c'è rimasto 1, 2, 4 famiglie. Proprio del borgo.
La storia che ha dato vita a questo borgo, che poi è anche antico, è antichissimo, anche storia anche con la Colamicchieri. E lui, per principio, venendo qua, comprando, ha aiutato a non farlo andare giù in rovina, perché era pieno di rovine. E lui ha restaurato parecchie case, insomma, poi il piazzale di Colamicchieri l'ha fatto fare lui, anche se adesso si sta. È durato moltissimo, comunque l'ha fatto fare lui e insomma ha aiutato a non farlo andare giù in rovina del tutto, ecco, il paese. Adesso poi sono venuti altri norvegesi, hanno comprato e hanno aiutato a finire un po', a togliere del tutto le rovine rimaste, hanno bonificato, diciamo, restaurato.
Sì, perché lui, non so come spiegarla, alla buona, gentile, affettuoso, perché qua quando è arrivato lui, mio papà veniva ma non ci abitavamo ancora noi qua, c'era solo la mia nonna. E c'era 2, 3, 4, 5, 6 persone, tutte 6 anziane. Ma poi dopo quando noi abbiamo aggiustato la casa, che siamo ritornati qua, lui veniva sempre a bussare alla porta di mio papà e di mia mamma per vedere. Se non li vedeva, magari che giravano, magari noi non c'eravamo, né io, mia sorella, non c'eravamo. Però se invece vedeva qualcuno sulla piazzetta, diceva: "Beh, visti, l'ho visti." No, no, veramente, mio padre, ma quante volte me l'ha detto.
Lì era comunicativo, non è che si appartava, faceva lì, era una persona che era alla mano, cioè non c'era una cosa distante come certi personaggi, perché poi loro sono così, i norvegesi sono, a parte qualche rarità, ma sono così, comunicativi, e non era, faceva parte della nostra vita qua. anche se lo vedevamo non spesso, perché lui tra libri e cose varie era sempre nel suo studio, nella sua parte del suo giardino, ed era impegnato. Infatti aveva le segretarie che trascrivevano tutto, invece le figlie erano come noi, sono andate a scuola lì, sanno bene l'italiano, e si giocava insieme così, si andava nel parco così, normale, non è che c'era una certa cosa di discrezione, ecco.
E perché poi ha cominciato a dire che lui vuole un posto tranquillo per scrivere. E allora poi è venuto tutto fuori, che ha fatto le attraversate, ci ha regalato il libro dei conticchi, a Q, tutti questi. Cioè, poi allora sì, abbiamo capito che è una persona di quelle veramente che ha girato il mondo, eh.
Lo vivevano come fosse un personaggio, diciamo un po' il saggio, non è che diceva tanto, ma nella mentalità dei nostri vecchi anziani è così, sai, avevano quella mentalità diciamo un po' servile, sai, vedere un personaggio che è come fosse stato anche un italiano nato era così. Comunque lui lo vedevano come una persona illuminata. Per la gente di Colla cioè erano contadini i miei, come gli altri, come la signora lì che, insomma, lo vedevano in quel senso lì. Poi dava vitalità al paese, che ogni tanto c'erano feste, c'erano inviti, e allora c'era un via vai di gente che venivano un po' da tutte le parti. E beh, curiosi sì, ma erano proprio da ragazzini così, sapevamo che erano le figlie, sai, si guardavano con un certo occhio, le figlie di Heyerdahl, insomma, era l'ideale delle amicizie, così, dell'amicizia, guarda, sono figlie di Thor Heyerdahl. Comunque loro, ragazze semplicissime come il figlio, giocato con noi nelle nostre case, noi andavamo da loro, ci invitavano, ecco, c'era un rapporto normale, cioè si sapeva che là c'era un ambiente diverso, nel senso che c'era cultura, c'era la società, insomma, così, però a livello di contatto era normalissimo, non c'era nessuna cosa di distacco. Poi loro sono così.
Però lui, difatti, è mancato qua. Adesso non mi ricordo di che anno, però. Non me lo ricordo. Però è mancato qua a Pasqua, a Santa Corona è mancato. Però ha detto che lui vuole essere seppellito in un punto dove si vede il mare. Cioè, quando è mancato, l'hanno portato a Oslo per fare il funerale di Stato. Le cenere sono ritornate, è stato seppellito in cima lì, dove c'è scritto Capomele lassù. Perché lui ha detto che Marianne, sua figlia, mi ha lasciato scritto che vuole essere in un posto dove si vede il mare. Eh sì.
Contichi, mare grosso, vento favorevole, di Carla Fioravanti. Podcast su 3soldi.rai.it.